Allora, a nome del gruppo mi hanno incaricato di consegnarti questo come ringraziamento per...
Devo leggerlo?
Va bene?
Devo leggerlo?
Ma leggilo a casa.
A casa, va bene.
Grazie di tutto. Grazie,
speriamo che sia una cosa spiritualmente utile. Grazie a voi. Grazie a voi e soprattutto ricordatevi di pregare l'uno per l'altro, a cominciare da me. La preghiera è fondamentale nella nostra vita. Bene. Allora, vediamo. Allora, oggi il programma, buongiorno a tutti, e spero che abbiate dormito a occhi chiusi e per lungo tempo. Sì. Il caldo vi ha dato fastidio?
No.
Sì, vi ha dato fastidio. Bene. Allora, quindi il buongiorno è motivato anche dal fatto che oggi è domenica, quindi ricordiamo la risurrezione di Cristo, la domenica. La vita che continua e la grazia di Dio che ci sostiene ogni momento della nostra esistenza fino all'incontro finale che, come abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, consiste nel verificare se abbiamo riconosciuto, lo abbiamo riconosciuto nei fratelli e soprattutto se ci siamo dati da fare senza ansietà, senza sensi di colpa, intendiamoci, ma è... Adesso partite sguinzagliati tutti di qua e di là a fare le dame di San Vincenzo. No, non è questo. Nella vita normale, attuate questo atteggiamento di premura, attenzione alle persone con le quali vi trovate a contatto. Questo è, non è che dovete fare cose straordinarie. E neppure dissanguare i vostri depositi bancari per... andare a portare, diciamo, soccorso a tutti i poveri del mondo. Gesù dice: se mi dai un bicchiere d'acqua fresca quando ho sete, questo te lo ricompenserò. Quindi date molti bicchieri d'acqua fresca, a cominciare da una preghiera per chi ha bisogno. È quello che facciamo adesso con le lodi. Si chiamano lodi perché noi siamo sicuri che Gesù è sempre dalla nostra parte come fratello, non solo come fratello, diciamo, spirituale, ma anche come esempio e modello da imitare. Quindi cominciamo subito con le lodi, poi faremo questa lezione conclusiva e avete già preso il foglio per vedere i temi che abbiamo trattato e poi possiamo continuare ditemelo anche voi, con un dialogo subito oppure facciamo un po' di sosta e poi ci rivediamo, come pensate di fare? Perché alle 11, io direi alle 11 smettiamo, dopo ognuno di noi si prepara anche per la messa, prende qualcosa, no? Va bene, alle 11:30 c'è la messa, quindi allora facciamo così, è finita la lezione, apriamo un piccolo dialogo, poi dopo ognuno se ne va a fare quello che credo più opportuno. Alle 11:30 c'è la celebrazione conclusiva in basilica. Ok? D'accordo. Allora, adesso le lodi, l'avete tutti il foglio delle lodi? Tutti? Sì. Va bene. Cominciamo. Nel nome del Padre, O Dio, vieni a salvarmi. Sì. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Allora cantiamo insieme dopo la prima strofa l'inno. O giorno primo e ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo. Il Signore è risorto. Promulga per i secoli l'editto della pace.
Pace fra cielo e terra, pace fra
insieme
i popoli, pace nei nostri cuori
insieme.
Alleluia pasquale, risuoni nella chiesa, pellegrina del mondo, e si unisca la lode armoniosa e perenne dell'assemblea dei santi. A te la gloria, o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
Primo coro, quello maschile. Celebrate il Signore perché è buono, eterna
è la sua misericordia.
Dite a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Lo dite alla casa di Aaron, eterna è la sua misericordia.
Lo dite a chi è venuto, eterna è la sua misericordia.
Lo dite al vostro abitato al Signore, mi ha risposto il Signore,
il Signore è con me, non ho timore, e che cosa può fare l'uomo? Il Signore è con me, è il mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
E meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come armi, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
La pietra scartata dai costruttori e rimandata a testa.
la prima parte, qui al microfono, di ogni strofa, noi rispondiamo sempre con l'Eterna e la sua misericordia. No, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
Degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedite opere tutte del Signore il Signore.
Onoratelo ed esaltatelo nei secoli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cantiamo un inno al Signore.
Insieme, lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo per il firmamento della sua potenza,
lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con strilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Nelle nostre riflessioni non abbiamo parlato dello Spirito Santo, qui viene evocato, ed è lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo risorto e asceso al cielo che ci rende sensibili, premurosi, con le antenne recettive nei confronti dei nostri fratelli. Ed è questa la volontà di Dio, amare, aiutare, salvare, formare unità con tutta l'umanità. Ti rendiamo grazie, Signore, ricordiamo il tuo amore. Raccontiamo i tuoi prodigi.
Invochiamo il tuo nome.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome.
coro maschile. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Salvatore che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
Cristo, Re della gloria, sia la nostra luce e la nostra gloria.
Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gloria.
Rivelaci la tua volontà, che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gloria.
Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male e il bene.
Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra gloria.
Tu che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
Cristo, Re della gloria,
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi, tuoi fedeli, una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Abbiamo ricevuto la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché questo è il nome che ci viene rivelato da Gesù nella sua attività, nella sua vita, nella sua predicazione. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Le conclusioni delle nostre riflessioni si svolgono nei punti che vedete. Il primo punto è prospettive caratteristiche della fraternità secondo il primo Vangelo, quello di San Matteo. Avete tutti questo foglio, sì, la sintesi. Mentre nella tradizione veterotestamentaria la fraternità è descritta con realismo, pessimismo e quasi sempre con storie fallimentari, Matteo, al contrario, fa di essa una delle categorie che meglio interpretano il rapporto con Gesù e la responsabilità dei discepoli. Allora, qui si mette in rilievo che le società o i rapporti umani basati soltanto su motivazioni, chiamiamole così, orizzontali, spesso fanno una brutta fine, sono fallimentari, durano fino a un certo punto. Se poi questi rapporti diventano ancora più intimi, fraterni, ci sono molti esempi che nel Vecchio Testamento che dimostrano come siano difficili e problematici. Pensiamo soltanto al primo esempio di fratelli, che è disastroso, addirittura si parla di omicidio, Caino e Abele. La prima forma di fraternità umana fa una brutta fine. Voi mi dite, ma qui è nella Bibbia, in altre culture non è così. In realtà anche in altre culture, pensiamo ad esempio agli amici, i fratelli amici nell'Odissea, nell'Iliade, no? Oppure nell'Eneide, pensiamoci. Gli autori riportano questi esempi, per esempio Achille e Patroclo, no? Uria o Eliso nell'Eneide. Portano questi esempi come modelli ideali, perché in realtà non è così, o perlomeno non è difficile che sia così. E poi nasce pure il famoso proverbio popolare che dice che trova un amico, nel senso di fratello vero, no? Affidabile, a prova di bomba, trova un tesoro. E questo fa capire come effettivamente un'amicizia fedele, totale, una fraternità vissuta fino alla morte, fino a dare la morte per il fratello, insomma, non è una cosa abituale, è una cosa inserita in maniera facile nei nostri rapporti. Quindi Gesù qui, Matteo ci dice che una fraternità fondata sullo spirito di Cristo risorto, almeno da parte di Gesù, è una fraternità indissolubile. Noi abbiamo accennato anche a tipi di rapporti sacramentali che si instaurano nella Chiesa, no? A cominciare dal matrimonio. Il matrimonio è un tipo di rapporto basato sulla fedeltà di Cristo risorto. Nel nome di Cristo davanti a Dio si crea questa alleanza fra due creature, che è voluta da Dio. L'alleanza tra due creature, maschio e femmina, nel matrimonio è voluta da Dio. Quindi Cristo, lo Spirito di Cristo risorto, garantisce l'indissolubilità di questa alleanza. E quando voi vi trovate di fronte, sono frequenti i casi di famiglie che si incontrano di fronte al problema di continuare o di separarsi o di dividersi, dal punto di vista cristiano l'unico motivo che regge è questo qui: l'alleanza in nome di Cristo è fedele per sempre. Se voi non escludete Cristo, lo Spirito di Cristo, dalla vostra unione, rimarrete fedeli per sempre. Questo in tutte le scelte cristiane che si fanno. La presenza di Cristo è garanzia di unità, anche nella comunità. La comunità continua ad esistere unita, coesa, se c'è Cristo, nel nome di Cristo. Quindi questa è la prima indicazione che ci viene data. Un rapporto di fraternità basato solo su motivazioni umane rischia di essere fallimentare. Ci può essere qualche eccezione, ma normalmente, ma anche nella storia delle società umane, notate, no? Hanno un periodo di tempo, un clou, poi decadono tutte. Non durano per sempre, no? C'è un continuo avvicendarsi di queste unioni, di queste società che si uniscono. Adesso noi pensiamo anche all'Europa unita, no? Prima era più unita, agli inizi ha avuto anche... Adesso comincia ad avere molti scossoni, molti problemi. Si sa dove andiamo a finire. Comunque ci sono problemi che la rendono oscillante, instabile, no? È un rapporto umano, su motivazioni umane, politiche, sociali. Pensate alle ideologie, il crollo delle ideologie, ma nella loro natura una ideologia non può essere eterna. Ne arriva un'altra che la sostituisce e così via. Si passa dal fascismo al comunismo, adesso no, non c'è più nessuna ideologia, c'è un'altra ideologia che non è ideologia. Si camuffa secondo i vantaggi momentanei. Questo anche nella Chiesa come istituzione. Si passa da un Papa apostolico, che era un uomo qualsiasi che abitava insieme alla famiglia, eccetera, insieme ai suoi fratelli, a un Papa imperatore, re, no? Nel periodo rinascimentale, no? Un Papa principe, cardinali principi, eccetera. Poi adesso con Francesco si tenta di... Dopo la nascita dello Stato italiano ha cominciato a decadere il Papa come capo di uno Stato, no? Per fortuna ha cominciato a decadere e cominciava a venire fuori il Papa pastore, non il Papa re. E adesso con Francesco anche gli ultimi rimasugli di questo Papa re, principe, no? Che aveva l'impero anche lui, spariscono quasi del tutto ormai, no? Aveva cominciato anche Giovanni XXIII a cominciare a liberarsi da queste strutture storiche. Poi Paolo VI ha dato il colpo finale, pare che sia stato il primo che si è tolta la sedia, questo, no, quella già... sembrava Menelicche, andava in giro così. Allora Poi questo Francesco è sceso dai palazzi apostolici rinascimentali e si è messo a vivere insieme ai fratelli. Questo non è andato giù a molti prelati, che avevano la loro piccola corte, il loro palazzetto, dove purtroppo dobbiamo dire certi festini venivano organizzati alla grande, insomma. In ogni caso, Dio guida la storia e se uno agisce spinto da questo progetto di Gesù che è la fraternità, si evitano molti, molti problemi all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Qui la madre ci ha dato un esempio splendido, è vissuta sempre con noi, con le sorelle, nella stessa casa. Poi alla fine, quando aveva bisogno di un'assistenza continua, è venuta qui, in una stanzetta, qui all'ottavo piano, perché aveva bisogno di un'assistenza infermieristica, no? Frequente, lì era più problematica. No. Lei che poteva dire, ma io mi prendo insomma, una casa sotto il condominio, no, qui. Poi Gesù ha detto, io non ho neanche una pietra dove posare il capo. Questo non è pauperismo, è stile di vita, perché uno può avere giustamente il suo appartamento, la sua casa, benissimo, però lo spirito con cui usa queste strutture, se è cristiano, le usi in maniera diversa da chi invece non ha lo spirito cristiano e lo spirito di condivisione. Quindi quello che abbiamo visto e quello di cui abbiamo parlato in questi giorni è un fatto che tocca lo stile della nostra fraternità cristiana. Le categorie che meglio interpretano il rapporto con Gesù e la responsabilità e in che modo rispondono i discepoli a quello che Gesù ha vissuto con noi, la categoria migliore è la fraternità. Se voi volete dire, io vorrei vivere secondo lo spirito di Gesù, crea fraternità. E quello è lo spirito di Gesù. Sei sicuro? E quella è la volontà di Dio. Allora, tanta gente non sa cosa Dio mi chiede, cosa devo fare. Io ti dico, crea fraternità. Dove sei? In qualunque posto. Non è che devi fare una comunità tua. Stai nel tuo condominio, crea fraternità. E poi ci sono tanti ostacoli da superare, non è che... Però avere questo atteggiamento, tu, discepolo di Cristo, di fratello verso quelli che abitano accanto a te, è tutt'altra cosa di coinquilino o proprietario dell'appartamento, insomma, o di condominio. È tutta un'altra cosa. Capite? Non è che tu cambi casa o improvvisamente la tua casa c'è scritto no, comunità di Cristo, no. Tu sei Cristo per gli altri, fratello per gli altri, se vivi con questo spirito di fraternità con tutti. Soprattutto con quelli che hanno più bisogno. Ma qui non si tratta di bisogno, qualcuno di voi l'ha detto, perché tutti voi l'avete capito, di bisogno economico. Quante volte diciamo bisogno economico? No, c'è anche quello ovviamente, ma si tratta di bisogno umano. Quella è una persona che può avere i suoi bisogni come persona. E tu cristiano, se vivi da fratello, vai incontro ai bisogni del fratello. Quindi questa è la caratteristica fondamentale della fraternità cristiana. Noi ci siamo fermati solo sul Vangelo di Matteo, perché Matteo, essendo di origine giudaica, ebraica, conosceva bene le comunità vetero-testamentarie, le comunità giudaiche, e quindi vedeva la differenza fra una comunità di stile giudaico e una comunità invece basata sullo spirito di Gesù. Ma anche altri autori, come Giovanni, per esempio, Paolo, parlano di fraternità in vari punti dei loro scritti. Secondo punto sono le condizioni della fraternità. Con l'incarnazione Gesù si identifica totalmente con l'umanità. Condividendone il destino, non solo con coloro che decidono di seguirlo, ma anche con i poveri e i bisognosi. Allora, qui abbiamo la motivazione fondamentale per arrivare a dire che se tu vuoi essere fratello di Gesù, devi fare come lui l'incarnazione totale nell'umanità. Noi non siamo una chiesa spiritualista che vive in una campana di vetro senza gli spifferi e le tempeste che sconvolgono l'umanità. Noi siamo una chiesa incarnata che ha la pelle del fratello, respira con il polmone del fratello. Come Gesù è incarnato, l'avevo letto ieri nell'inno cristologico, no? Cristo Gesù, che essendo di natura divina, non disdegnò più, eccetera. Allora, noi abbiamo questa natura divina, i figli di Dio nel battesimo, la viviamo se non disdegniamo di incarnarci nei fratelli. Adesso io ho usato volutamente il verbo disdegnare, perché si sente spesso da cristiani lo sdegno verso certe situazioni di rapporti problematici. Sono sdegnati, qualcuno è anche ribelle e refrattario. Questa specie di sdegno, di rifiuto nei confronti del fratello, perché non ti garba, perché ti crea fastidio, problemi, è contrario all'incarnazione di Cristo. Se Cristo avesse assunto l'atteggiamento di dire: ma questi miei fratelli nella terra sono mancoli, di inaffidabili, di traditori, me ne sto tanto bene nel mio cielo, scusate, ci sono gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini. Allora, se noi vogliamo continuare a vivere tra gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini, cioè, non andiamo da nessuna parte come discepoli di Cristo. Quindi quando io sento dire ci sono questi problemi, è l'incarnazione. Se tu non vuoi incarnarti, ma vuoi diventare puro spirito, prima cosa vivi in un mondo illusorio, perché tu sei carne, sei corpo, vivi nella storia. In secondo luogo non hai capito niente dello spirito di Cristo. L'esempio più bello è quello della mamma, la madre. La madre si incarna, cioè dà la sua carne al figlio. Perché la madre dice: no, io non voglio che il mio figlio prenda nulla da me, la tengo tutto mio, deve essere tutto mio quello che ho. Invece il figlio diventa carne della sua carne e continua a vivere per questo. Se la madre si rifiuta di dargli l'ambiente vitale dentro la sua carne, il figlio non nasce poi. Noi lo stesso, se non diamo un ambiente vitale nelle nostre comunità a queste persone nuove che cominciano a nascere, con le quali ci incontriamo, quelli muoiono, c'è poco da fare. Ambiente vitale materno per far nascere nuovi figli e nuovi fratelli in Cristo. Questo è un fatto incontrovertibile, non si può cambiare. Se qualcuno di voi crede alla metamorfosi, certe dottrine orientali, no? Faccio pure, però non si chiama cristiano, né tanto meno discepolo di Cristo. Cambia religione, va bene. Diventa induista, no? Quando muori ti reincarni in un cane, una pianta, non so, una mucca. Questa non è la nostra fede. Allora pensateci, voi vi incarnate veramente, dei più piccoli, vi incarnate, la parola carne non dà adito ad ambiguità, carne, la carne si tocca, si sente, ti fa male, ti piace, ti incarni. Ecco, allora qui nasce anche il fatto di dare la vita per il proprio fratello, perché se ti incarni, dai la tua carne. E qui nasce la fede nell'Eucaristia. Questa è la mia carne, questa. Quando celebri l'Eucaristia, quel pane lì è la mia carne che viene offerta, mangiata da voi. Perché io mi sono dato tutto a voi. Voi siete la carne di Cristo che viene data ai fratelli. C'è poco da fare. È così. Siete sacramento di Cristo di fronte ai fratelli, soprattutto di fronte a chi veramente ha bisogno di essere avvicinato, aiutato e soccorso. L'incarnazione. Non dimenticate questa parola nella vostra vita. E voi donne, mamme, siete quelle che capite di più il senso della incarnazione. E capite benissimo che di fronte all'incarnazione non c'è nessuna regola esterna, nessuna norma esterna che possa interferire, perché la funzione dell'incarnazione è dare la vita. Altre norme esterne, eccetera, di carattere medico-sanitario. Ieri sera c'era, non dico il nome per non creare un'attenzione che ci può fuorviare, una di voi che ha fatto la testimonianza dicendo che i medici gli avevano sconsigliato la maternità. Lei comunque ha avuto figli, non perché è andata contro i medici, perché ha creduto a certe cose, al di là di quello che può essere una deontologia sanitaria, perché la deontologia sanitaria non è che sia la soluzione di tutti i problemi. Quindi la fede può creare una vita che le prospettive umane o la sapienza umana non prevede. Sapienza umana e le strategie umane non prevedono o non sono in grado di produrla. Quindi anche il concetto che la scienza è la parola ultima, il cristiano non può accettare. Altrimenti rinnega la risurrezione. Secondo la scienza un morto non può risorgere. Quindi questo discorso dell'incarnazione non dimenticarlo. Di fronte a qualsiasi problema, se voi fate riemergere l'incarnazione nella vostra mente, nel vostro cuore, vedrete che lo affronterete in maniera diversa. Dopo i grandi psicologi l'hanno tradotto in altre parole, la simpatia, poi c'è un'altra parola che mi viene in mente, come empatia, simpatia, empatia, insomma, se io non le so queste parole, però vivo un atteggiamento di attenzione che vuole verso il fratello, sono simpatico, empatico, qualche volta anche antipatico, no? Non posso essere la sintesi di tutte le perfezioni. In questo modo si vive un tipo di fraternità problematico ma costruttivo, no? Accettare la mia antipatia aiuta a non mettere limiti nella fraternità, perché non è che vivendo è facile, dice Gesù, no? Amare chi ti ama, ma amare chi non ti ama, amare il non amante, il nemico, è più difficile, però io ho fatto così, ho amato il nemico perché è peccatore e ho dato la mia vita per salvarlo. Quindi voi capite anche lo spirito missionario, no? Missionario chi è? È uno che non è che va a farsi bello in mezzo a una comunità cristiana, fiorente, splendente, va proprio nei posti dove rischia la vita, dove viene rifiutato, dove questo spirito di Cristo non c'è. Ovviamente non un atteggiamento di superiorità, di maestro, di importatore di una civiltà spirituale che loro non hanno. Va con l'atteggiamento di chi dice: abbiamo molte cose in comune, molti valori che ci uniscono, poi a questi aggiungiamo anche altri valori che le vostre culture, le vostre spiritualità non hanno, ma che Cristo ci porta, no? Ecco perché Cristo è il Salvatore, la pienezza della verità, la via che conduce al cielo, la vita, la pienezza della vita, perché porta altri valori che le culture e le religioni non hanno. Hanno valori anche queste culture e religioni. Portare il Vangelo non significa escludere, significa arricchire, integrare. Questo vale anche nei rapporti con gli altri. Portare il Vangelo non significa faccio piazza pulita perché tu sei un pezzo lì e ti faccio vedere io chi è l'uomo nuovo di Cristo. Questo non è Vangelo, questo è integralismo o fanatismo. La Chiesa nella sua storia ha avuto questi atteggiamenti, pensate alle conquiste nell'America. Uccidere il più possibile dei pagani perché sono infedeli. Lì facciamo un trapianto, ci trapiantiamo i cristiani al posto dei pagani. Quindi qua facciamo il cuore e ci mettiamo i cristiani, i santini, le statue dei cristiani che vivono lì. Capite che questo non è lo spirito della fraternità di Cristo. Eppure in certi modi di proporci, cercate di vederli, perché ci sono atteggiamenti di esclusione o di bonifica di ciò che di bene è intorno a noi da altre realtà religiose e culturali. Pensate al rapporto con l'Islam, pensateci. L'Islam ha grandi valori, eppure c'è chi dice è islamico fuori, è il nemico, è colui che... Andiamoci piano, prima vediamo i valori di questo fratello, cerchiamo su di essi di costruire una piattaforma comune, poi dopo pian piano si va ad integrare, a fare questa osmosi fra quello, i valori che noi abbiamo e quelli che altri fratelli ci propongono. L'incarnazione, qui ci sarebbero moltissime cose da dire, poi io accorgetevi che mi lascio prendere dalle parole, soprattutto quando le parole sono ricche e sono, diciamo così, stimolanti, quando la parola ti stimola, vedi che si allarga. Poi questa fraternità non verrà mai meno da parte di Gesù, perché è basata sulla sua fedeltà e non su quella dei discepoli. E questo è un altro punto molto stimolante. Nelle vostre riflessioni, anche quando riferite qui, pensate a questa cosa. Che cosa c'è di inaffidabile in una fraternità umana? Ditelo, no? A cominciare da noi. Quando sento dire, no? Sospetto, paura, questi sono sentimenti umani, non sono sentimenti cristiani. Infatti Gesù quando risorge, la prima cosa che dice, non abbiate paura, non temete. Io ho vinto la morte. Questo dice Gesù. perché noi abbiamo paura, e la paura con la P maiuscola è la M grande, morte, quella è la paura. Dietro a tutte le paure c'è questa, perché se alla fine una malattia non mi porta alla morte, mi si risolleva il cuore, mi apro la speranza alla guarigione. Quindi quella paura comincia a scomparire dal mio cuore. Ma se mi porta alla morte una malattia, la paura diventa reale e condiziona tutto il mio modo di vedere tutti i miei rapporti e anche il mio essere su questo mondo. Devo cambiare il tiro, devo modificare le prospettive. Se quella malattia è mortale, io devo modificare tutto. Quando arriva la malattia mortale, sconvolge la mia esistenza. Allora, Gesù ci dice non temere, non avere paura. Ci dice questo perché io ho vinto la paura mortale. E vi pare poco? Non lo so. Provate ad annunciare questo messaggio nella nostra società. Provateci. È il messaggio più rivoluzionario che potete dare. Provate ad annunciare in una famiglia dove c'è un male, divisione, eccetera, questo messaggio. Non temere, non avere paura, perché Gesù ha vinto la morte. Può succedere qualsiasi cosa nei tuoi rapporti, nelle tue relazioni. La fede ti dice che la soluzione di tutto sarà la vittoria del bene sul male, di Cristo sulla morte e sul peccato. Se questo messaggio entra in quella famiglia, in quella situazione di disperazione, di dolore, voi portate il beneficio più grande che si può dare a un fratello. Pensateci a questo. Tanti saranno vecchi, tanti ci arrampichiamo sui vetri per consolare una persona, alla fine lasciano il tempo che trovano, non servono, perché quello di nuovo ritorna al suo problema, perché il problema c'è, poco da fare, il problema c'è e scoppa. Una persona mi diceva, io vedo che mia figlia si sta allontanando, tra virgolette, dalla retta via cristiana, ne soffre. Qual è la soluzione? La soluzione è il messaggio della fede in Cristo. Cristo vince la morte, vince gli sbandamenti, vince i rinnegamenti, vince i tradimenti in questa nuova comunità. Lui prende l'iniziativa, la riabilita, la ristabilisce e si forma la comunità dei credenti in Cristo risorto. Noi non siamo la comunità dei credenti in Cristo crocifisso e morto, punto. No. Paolo dice non so che farmene del Cristo morto. Io vivo per il Cristo risorto. È Lui che mi dà la vita. Il Cristo morto ce l'hanno tutti, ma il Cristo risorto ce l'abbiamo solo noi. Allora tu di fronte a qualsiasi problema familiare, di figli, di mogli, di mariti, c'è questa soluzione cristiana. Se tu sei un grande psicologo, un grande intrattenitore, puoi anche illudere o tenere ancora vivo il rapporto con consigli, con, no, più o meno efficaci, però non risolvono, c'è poco da fare, non risolvono. Ecco, quando una persona mi dice, soprattutto un sacerdote, prega, significa questo, non significa evadere o infischiarsi nel problema, significa mettere il problema alla luce di Cristo risorto. Questo significa, io prego perché voglio mettere quel problema così scottante a livello umano, lo voglio mettere nel cuore di Cristo e ci tengo e lo faccio. Questa è la preghiera. Quindi la preghiera non è una passione, di Gesù trovo un posto dove non penso più a quelle cose, tranquillo perché non ne posso più. No, la preghiera è mettere il problema scottante nelle mani di Cristo, risolto. E lì c'è la soluzione. Ecco perché la preghiera è la forza che rinnova il mondo, perché metto tutto nelle mani di Cristo. Nella celebrazione eucaristica si mette tutto nel sangue di Cristo che purifica il mondo dai suoi peccati. Allora, e noi facciamo comunione con Lui per agire allo stesso modo, con la sua stessa forza. Ecco il senso anche della comunione. Quindi questo punto, che è la fedeltà di Gesù, che io non faccio in tempo a sviluppare gli altri punti, ma penso che è bene che ci fermiamo a fondo su certi punti, così ci rimangono, no? Anche se poi gli altri sono importanti. Quindi la fedeltà di Cristo ci garantisce che le nostre scelte di fraternità in Cristo sono vincenti. Non abbiate paura, non temete, io ho vinto la morte. La fraternità come impegno e dono. Come qualsiasi relazione umana, la fraternità impegna i due partner. Da una parte vincola Gesù, dall'altra i discepoli che l'accolgono, o il discepolo che l'accoglie. La partecipazione attiva per l'uomo, da parte dell'uomo, consiste nel mettersi al seguito di Gesù compiendo la volontà del Padre. L'impegno comune rende i discepoli affini a Gesù. Io divento fratello di Gesù, consanguineo di Gesù. Gesù dice parente, essere madre, figlio, eccetera. Affine a Gesù, stessa affinità. Se ho questo obiettivo, compiere la volontà del Padre, che è quella di salvare l'umanità. Io ricordo sempre la frase della Speranza, scusatemi se sono ripetitivo, ma Dio usa tutti i mezzi per aiutare, confortare e rendere felici i suoi figli. Questa è una delle frasi che sintetizza meglio la volontà di Dio, no? Che poi diventa anche il mio programma. Dio usa tutti i mezzi che ha. Dio è onnipotente, quindi penso che non gli manchino i mezzi per aiutarti, per confortarti, per renderti felice. Ma Dio non manchino i mezzi. Allora, se io mi appoggio a Lui, divento alleato di Dio. Lui mette in campo, schiera in campo tutti questi mezzi e vincerà. La risoluzione di Cristo vince. Quindi noi diventiamo affini come Gesù, giudizio universale, quel fratello e come me, sono io, quello è. Diventiamo come Gesù, affini a Lui se schieriamo tutti i nostri mezzi che abbiamo come persone, ecco quindi anche qui mettere in gioco i carismi, i talenti che Dio ci ha dato a servizio della comunità e dei fratelli. La parabola dei talenti, no? Vi ricordate? Metti a servizio dei fratelli tutti i doni che Dio ti ha dato. Schiera in campo questi mezzi vincenti. Dio si servirà di questi come si è servito di 3 pani e 2 pesci per moltiplicarli e sfamare una moltitudine di persone affamate. Anche tu fai lo stesso. Quindi questo significa impegno e dono. Do quello che ho. Qualcuno dice, ma io che voglio dia? Fai la parte del servo infingardo. Ha un solo talento, una scorda. Non so, metti la tua cosa, proprio perché ce n'hai uno, non lasciatelo sfuggire. è un alibi che non regge, se no uno cerco di farlo fortificare al massimo, proprio perché se perdo questo perdo tutto. Allora che quando sento qualcuno, ma io non sono capace, io qua così. Io la chiamo falsa umiltà, perché qualcosa hai anche tu, no? Oppure la tiri fuori quando ti pare e piace, lo so. Allora l'impegno e il dono di quello che Dio ti ha dato è una caratteristica della fraternità. Gesù diventa vivo attraverso il nostro impegno e i nostri doni. Lui storicamente non c'è più, ma noi siamo il tramite, per così dire, siamo una parte del suo corpo che oggi agisce, posso essere la mano, posso essere il piede, quello che è, agisce attraverso di me, la comunione del corpo mistico. Quando facciamo la comunione, noi ritorniamo, ribadiamo questo concetto, io sono un membro del corpo di Cristo, attraverso il quale Cristo oggi si fa vivo per compiere quello che Dio vuole, la salvezza dei miei fratelli. Affini a Gesù. Dopo la risurrezione, i discepoli ricevono il mandato di rendere tutti gli uomini fratelli, soprattutto i più piccoli. Il Vangelo quindi non corrisponde a una serie di imperativi etici, ma a un progetto di fraternità universale in Cristo. Quella che sia la Chiesa cattolica, se la Chiesa non è cattolica, blocca alcuni membri del corpo di Cristo. Non è più un corpo vitale, armonioso, efficiente. È un corpo un po' handicappato, un po' paralizzato da qualche parte. Io qualche mese fa ho avuto un problema alla sciatica, mi hanno detto che era il nervo sciatico. Avevo la gamba sinistra che non funzionava bene come la destra saltava, eccetera, no? Ancora, saltava le scale, facevo le tre volte. La sinistra invece dice, ma io non sono sicuro se poi ti reggo. Quindi io dico, prima di fare un capitombolo, è meglio che mi informo e corro ai ripari. No? Quindi con un po' di massaggio, un po' di fisioterapia, la gamba ha risposto bene, ha continuato, si è ripresa. Allora, il corpo di Cristo che siamo noi deve funzionare, se no tutto l'organismo ne risente. Nella comunità ognuno di noi deve funzionare. Non c'è spazio per l'accidia, il disimpegno o lo scambiamento di ruoli. Io adesso improvvisamente divento il critico della comunità. Ma che ti passa per la voce? Critico la comunità. Che ruolo è questo? Tu diventa operatore di qualcosa che può aiutare la comunità. Se critichi perché vedi che qualcosa che manca, no, pensa, se no la elogi la comunità, la conforti, la aiuti con le tue parole. Se invece metti in rilievo i difetti, non ti impegni perché fai tu quello che manca, perché non lo fai? Allora, applichiamo questo concetto ai nostri rapporti, a tutti i livelli. Vedete come siamo fuori strada. Ma quelle cose che vedi tanto bene, le sai dire tanto bene nella tua critica, tu che cosa fai per rimuoverle? E che cosa fai per aggiungere un po' di bene a quel bene che già esiste? Che cosa fai? Io critico. Me ne faccio io. Allora, per favore, non amareggiatevi fra di voi con le critiche, non amareggiatevi. Perché se voi guardate la mia mano a 5 dita, se per caso un dito non funziona come gli altri, che brutta mano, io dico, non so scegliere, io ho quattro tipi di funzioni, queste le uso, poi farò in modo che anche il quinto dito si riabiliti e svolga la sua funzione. E questo è l'atteggiamento saggio, costruttivo. No, ce n'è uno che non funziona, quello come fa? Poveraccio, qua su giù, smettila. Tu mi stai dando una mazzata sulla roccia, non mi aiuti. Chi ha studiato certe poesie, la caduta, la famosa caduta di Parini, non so se vi ricordate. La caduta di Parini, chi se la ricorda, io adesso non sto a richiamarla. Rappresenta proprio il critico feroce che apparentemente sembra il benefattore di quel disgraziato che è caduto per terra. Paura di sporcarsi la punta delle scarpe, è il levita della parabola del buon samaritano o il sacerdote. No, deve andare a celebrare al tempio, allora perché lì c'è il sangue, l'impurità. Allora, cari fratelli, veramente in comunità, fai. Essere fratello significa fare, agire. Eppure in molte comunità sembra che si riuniscono per un'esercitazione critica ad alti livelli, con tutte le regole. Questo che io risponde. Adesso basta per me. 10 e un quarto. Allora io leggo gli altri punti, dopo la fraternità umana. Ecco, questo che dicevo prima, noi siamo mandati ai fratelli in diversi modi. Allora io sono la presenza di Cristo oggi nel tempo, sono mandato, missionario, come discepolo di Cristo, in diversi modi. Gli apostoli di allora, Gesù gli ha detto: lasciate tutto e seguitemi, il lavoro, la professione. Quello, diciamo, è un modo evangelico assoluto. Ma Dio non chiede a tutti quelli che vogliono fare la volontà di Dio di lasciare tutto. Di lasciare tutto nel senso di non essere attaccati alle cose. Ma non vi dice di andare a predicare in Zambia o nel Kerala, non ve lo dice, non sente. Voi dovete, se avete una famiglia, avete una professione, Dio vi dice, in questa professione, in questa famiglia, tu sii missionario. Qui. Se poi dopo c'è una vocazione straordinaria di dire vado in Zambia, come faranno le nostre suore, tra poco andranno in Zambia, anche lì non è che ci devo andare. Io, se mi chiama e sento che la volontà di Dio, se poi mi dà la forza, ci andrò. Ma Dio non mi chiede questo. E sono comunque missionario. Anche se so chiacchierare un po' più o meno bene, sono missionario in questo momento. No. Allora, missionari non confondete, perché arrivano e scappano fuori le comunità integraliste, per cui tu appartieni a questa comunità, devi dare tutto subito e andare dappertutto subito. Certe comunità, non so come si chiamano, no? In cui tu entri, sono integralisti, ti spogliano la destra dei piedi, ti pigliano tutto e vai, senza tener conto dei diversi modi di essere missionari. Non tengono conto. Entri in questa comunità, tra virgolette, setta, diventa setta. Devi essere perfettamente come gli altri. Se gli altri sono missionari, lo sai anche tu. Se gli altri vanno al Polo Nord, ci va anche tu. Se gli altri vanno scalzi, anche tu ti togli e ce l'altro. Questo non è secondo lo spirito di Cristo. Tu sei missionario lì dove Dio ti ha messo. Con molta semplicità e fai. Tutti vogliono diventare San Francesco. Ragionate le sorge. San Francesco era San Francesco e basta. Lui, io no. Ma perché tu non vai con i sandali? Se il momento è vero che mi servono, mi prendo, se no vado allo scarpe. Ma no, ma San Francesco andava con i sandali. Perché non diventi carmelitano scalzo? Perché non scalzi? Mi piace il segno, Cioè, tanti problemi nascono da un equivoco sull'essere missionario di Gesù. Questo, cioè, modi diversi di essere missionario. E molte critiche nascono anche da questo, soprattutto nei confronti di chi ufficialmente, no, è stato chiamato ad essere messaggero del Vangelo e missionario del Vangelo, no? Soprattutto in questo, alle critiche a certi preti, sacerdoti, chiesa, no? Ma quello non fa come gli altri, ma è un modo diverso di servire, ma lo serve lo stesso. Sacerdote insegnante, serve, ma non è meglio che dice 10 messe al giorno e predica la mattina alla sera. Anche quella è una forma di predicazione. No? Allora, siamo aperti e un pochino umili in queste cose. Va bene, poi gli altri punti è, quindi l'umanità, il fatto che Gesù affermi di essere, di avere dei fratelli, implica che anche questi lo siano tra di loro. I discepoli si rendono simili fra di loro perché uniti dallo stesso scopo, compiere la volontà di Dio. Si formano le comunità cristiane che a loro volta dilatano il rapporto di fraternità in prospettiva universale. Con una comunità non può essere chiusa, diventa setta. La comunità cristiana è aperta a 360 gradi, a tutto il mondo. E vive in prospettiva universale la fraternità. Pensate a questo, fatevi aiutare da questa prospettiva che Gesù vi dà. Voi siete aperti a tutti i fratelli, a tutti, a tutto l'universo. Se poi ci sono anche su Marte i fratelli, anche quelli. Poi chiudiamo con il progetto della fraternità. La fraternità si rivela gradualmente, è il risultato del compimento della volontà di Dio, si estrinseca nel perdono di Gesù e per i discepoli è il motivo dell'aiuto ai più piccoli. Quindi la fraternità che Gesù ci propone passa nei tre testi di Vangelo di Matteo, abbiamo usato, dalla famiglia, la visita dei parenti a Gesù, madre, fratelli, eccetera, passa da lì, poi si ampia. Nel secondo punto abbiamo visto non mi ricordo il secondo punto, dalla famiglia a tutte le genti, ecco, passa al mandato di Gesù ai discepoli in Galilea, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, quindi dalla famiglia a tutto il mondo, poi al giudizio universale, quando tutte le genti saranno raccolte e Dio verrà come giudice, Gesù, lì la fraternità viene manifestata in pienezza e diventa il criterio di benedizione o maledizione di Dio nei nostri confronti. In senso cristiano, ho messo sotto, si passa dalla estraneità alla fraternità e giudizio universale all'intimità con Cristo, perché nel fratello trovo Cristo. Grazie, scusate, mi sono interrotto. Vabbè, insomma, posso chiamare. Sono graditi, molto graditi. Grazie. Graditi, incoraggianti, e sono anche una vostra degnazione. Va bene, allora noi adesso possiamo continuare con qualche osservazione, però cerchiamo di rimanere sul tema, non stiamo a parlare delle apparizioni, no, sulla quercia di un angelo. Insomma, sul tema, questi temi qui, c'è tanto da dire, diciamo le cose essenziali in forma breve possibilmente, in maniera che tutti possono. Facciamo fino alle 11 o a 3 quarti, non so, ditemi voi. Fino a che ora? Vabbè, intanto cominciamo, poi a un certo punto. Adesso parlate voi. Se poi volete andare al microfono perché si senta meglio, forse è un servizio che facciamo ai fratelli. No, camminare un po' ci fa bene.
Io vi devo solo ringraziare.
Aspetta, accendiamo. Allora, sì, accettiamo anche i ringraziamenti, però se vogliamo...
Io inizio un ringraziamento, poi dopo faranno... Io ringrazio tutti voi perché mi avete fatto sentire veramente questa fratellanza. Poi padre Carlo è stato come... Ma io già stamattina quando sono andata sentivo questo desiderio proprio di ringraziarvi perché mi sono sentita veramente sorella. E vi ho sentito veramente la vostra fratellanza ed è stato bello e vi devo ringraziare. Ricordatevi sempre di me, se capitate a Montalcino per il Santo Vanni, fatemi vedere bene, perché mi fate un gran piacere. Questo vi volevo dire e l'ho detto.
Se uno viene a Montalcino per bere solo il vino, vale? Non lo so. Oppure dobbiamo fare un'ora di spiritualità.
E ringrazio anche lei, padre, perché ci ha aperto veramente il cuore. Grazie.
Coraggio, voi avete tante cose che vi bollono nel cuore, ditele in fretta.
Io ringrazio lei, padre, e ringrazio anche quanti, tutti noi che siamo qui, che abbiamo, a mio modo di vedere, capito che i nostri problemi personali all'interno del gruppo devono passare in secondo ordine. Secondo me, io vado a casa con questa convinzione che bisogna dare corpo all'amore verso il prossimo. Non basta dire è mio fratello, quindi lo saluto, gli chiacchiero, cerco di incontrarlo, di parlare dei nostri problemi. Secondo me l'amore verso il fratello deve essere altruista. Non posso pretendere da lui se non conoscerlo a fondo per arricchire la mia persona, perché non siamo capaci, non siamo totalizzanti, abbiamo bisogno sempre di vivere con l'altro, perché vivere con l'altro ci porta ad essere veramente fratelli. E vado a casa con questo spirito di portare dentro al mio gruppo questa ampiezza di vedute. Mi ha colpito molto una frase che il padre ha detto ieri, cioè non dobbiamo essere dei giudici dei nostri fratelli, perché questo è sbagliato. Gesù, Dio, non ci chiede questo, non ci chiede di dire poi arriviamo anche ad allontanarlo. No, sarebbe sbagliato, dobbiamo continuare a volergli bene, a capire i motivi per cui noi pensiamo che non ami Gesù nel giusto modo. Il peccatore va seguito e gli dobbiamo portare elementi tali da indurlo a pensare dentro di sé, ad ascoltare se stesso, a valutare se stesso se è nella giusta direzione o meno. Io ringrazio e prego il gruppo Alan di Ravenna di dirmi sempre quando faranno questi incontri spirituali, perché c'è sempre da imparare, non si arriva mai al punto finale, siamo ogni volta, dobbiamo tornare a porci degli obiettivi per andare oltre, per andare avanti con tutta l'umanità, con tutti gli altri, anche quelli che anche diciamo con i peccatori in senso lato, ma anche con quelli che hanno al momento un'altra visione religiosa. Non dobbiamo separare, fare delle barriere. Il cristiano non deve costruirsi dei muri. Io concordo con Papa Francesco in questa affermazione e soprattutto mi piace nella nostra guida, il Santo Padre è nostra guida, questa capacità di farsi umile con gli umili, cosa che soprattutto diciamo, qualcuno di noi è portato a ergersi al di sopra degli altri. Non è questo il modo di avvicinare il prossimo.
Grazie. Bene, grazie.
Non è che voglio essere sempre più davanti al microfono, però metto un fatto personale, come nonno mi sto commuovendo questa mattina perché sento nel cuore che noi abbiamo un abito, no? E non mettiamo delle pezze, tutto quello che ci è stato detto, lo mettiamo su quello che noi abbiamo dentro. Bisogna rinnovarlo. Siamo venuti qui con questo spirito. Buttiamo, non buttiamo, il bene c'è, il bene lo facciamo, cerchiamo di farlo con l'aiuto del Signore, perché se siamo di Lui è fratello. Quindi questa parola qui mi deve implicare che la mia vita diventa fedeltà a Lui. Mi ero segnato e non ho dato niente per scontato. È la prima volta che, mentre padre Carlo, fratello Carlo parlava questa mattina, dico ma queste cose quasi lo so, questo mi sembra di poterlo attuare. Ho detto basta, ho incominciato a scrivere. È la prima cosa che dico è questa, quindi non do niente per scontato. Quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo sentito, quello che il Signore vuole da noi, bisogna che rinnoviamo qualcosa. Lo spirito di condivisione, questo mi ha colpito in maniera precisa. Condividere, non posso tenere con me. Cosa posso condividere? L'amore, la condivisione, la fratellanza, l'amicizia. Quindi questo implica che l'amore non si delega. Cioè oggi non lo posso fare, delego un'altra farlo. Il Signore non deve a nessuno, il Signore opera, e quindi se devo seguire Lui, dovrei, devo fare quello che mi dice Lui. Di fronte al bisogno umano, è venuto in mente quando il nostro vescovo, l'altro vescovo Barucchi, è venuto nel nostro gruppo, chissà perché, dice abbiamo tanti gruppi, tanti cristiani, adesso siamo quelli della risurrezione, non siamo quelli del Golgota, non annunciamo la morte, noi annunciamo la risurrezione di Cristo, quindi anche la nostra risurrezione, non abbiate paura. Ci dice che noi dobbiamo volare perché abbiamo due ali. L'ala, la prima ala è quella della identità propria. Ma ancora prima dell'identità propria c'è l'ala della condivisione, della comunione. Noi siamo in comunione con gli altri. Il mio gruppo non è più bello, migliore dell'altro, assolutamente. Noi annunciamo sempre lo stesso Cristo, sì, diciamo nel rinnovamento, sono i cattolici, mette tutti, ma abbiamo sempre lo stesso Cristo. Poi abbiamo quello dell'identità. Qual è che dobbiamo, l'ala, qual è quella che deve battere di più? Se batte una, c'è caso che facciamo il ciclo, no? Gira, gira, gira sempre attorno. Se invece tutte e due si muovono in contemporaneità, allora andiamo avanti come dice il Signore. E ho buttato giù una frase stamattina presto, questa notte mi ricordo. Ho detto che l'amore non si delega, non è affare di pochi. Qui oggi abbiamo sentito che siamo corresponsabili sempre e comunque dove ci troviamo, tutti. e non può essere un cesto saltuario. Dio mi ama sempre. E quando mi trovo in difficoltà, la madre dice che il Signore mi tiene stretto per la mano, dico bene, per la parte, se sbaglio poi, sì, e gira la testa dall'altra parte per non vedere il male che sto facendo, ma mi tiene stretto. Quindi questo amore è una dimensione fondamentale della nostra vita cristiana. Ultima, non dare qualcosa. Questa è l'altra frase che mi ha colpito. Ma donare se stessi. Quindi la domanda per cui partire non è quanto puoi dare, ma l'interrogativo personale del Signore a ognuno dal Vangelo di Matteo: ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Questa è la Chiesa. Noi siamo Chiesa, non la Chiesa, siamo Chiesa. Al centro, attorno a noi, abbiamo i poveri, ma anch'io sono povero dentro quel cerchio. E le risorse dove le troviamo? Insieme, da soli. Grazie.
Buona giornata a tutti.
Grazie. Grazie.
Mi presento, sono Fernando Grande, sono vescovo di Mantova. Ho conosciuto padre Carlo attraverso una sorella, che si chiama Maria Belloni, bella lei, meglio ancora, e abbiamo cenato insieme. Mi riferisco una parola a caso, brutta parola per Dio, perché non si è fatti a caso. Ti segue con un amore misericordioso e infinito, e vorrei mettere un cappello al di sopra di tutte le critiche e le cose che abbiamo dentro, non sappiamo se sono vere, buone o se fanno buono o cattivo effetto. Noi dobbiamo rispettare e pregare per la Chiesa, per i nostri sacerdoti, perché se andiamo contro i nostri sacerdoti andiamo contro Dio, non facciamolo mai. Poi c'è un altro aspetto importante. Se dobbiamo pregare molto per i nostri sacerdoti, attaccati da tanti dubbi, da tanti problemi, e andiamo là a scarnarli che non hanno più neanche le forze e sono anche in pochi, come possiamo andare contro a colui che rappresenta la cattolicità? Di Santo Padre. Questo per me diventa un punto critico, perché non posso neanche inveire contro chi la pensa diversamente, però preghiamoci su. Il capo della Chiesa è Cristo Gesù, perché lui ha il timone in mano e quindi a Pietro è stato dato questo timone che lo manovra a secondo di come lo Spirito Santo agisce attraverso tutto il popolo di Dio che prega per la Chiesa cattolica apostolica. Il Salvatore del mondo è Gesù Cristo, nessun altro. Altri sono, come ha detto padre Carlo, sono ideologie, sono, ma è il serpente che si snoda in tutte le culture, in tutte le ideologie. Purtroppo ci ha strappato il regno di Dio e noi dobbiamo riconquistarlo. Questa è la rivoluzione. Qualcuno ha visto Gesù in me? Io ho visto Gesù negli altri. E questo è il diritto dei cristiani. Dio non fa differenze per nessuno, ma soprattutto l'umiltà, dire: Dio mio, sono così piccolo, povero, tanto bisognoso di te. Dammi la grazia di poter accettare, ascoltare, supportare. Quando mi viene il dubbio che non sono abbastanza. abbastanza apprezzato, sono proprio un superbo. Anzi, qui c'è Armando che ho fatto conoscenza, poi sono venuto con 9 angeli, sono tutte donne, guarda un po'. La donna, diamo il valore che ha nella Chiesa. Quante sono le donne qui dentro? Io non posso contarle, ma senz'altro molti di più di noi uomini. Eh sì, io non vengo, non verrò più a rompere le scatole, come ho detto, a tavola con i miei amici, perché è Dio che deve fare la sua parte. Ma ho una grande speranza, e questa nostra sorella, grande speranza, madre speranza, non a caso ha fondato questo santuario. Allora prima si parlava proprio della speranza, no, delle due ali. Allora io ho preso la bandiera dell'Italia, al centro c'è una cosa bianca, al lato c'è il verde e dall'altro lato c'è il rosso, sono i simboli della nostra fede. La fede bianco, il vestito bianco che abbiamo quando facciamo il battesimo, dove scriveremo con la nostra vita il Vangelo che Gesù ci dà da compiere. Lateralmente c'è un verde che è la speranza, e quelli che è il verde è la speranza, l'abito che poi portano i sacerdoti normalmente nella liturgia, diciamo,
ordinaria.
E poi abbiamo il rosso. Cos'è il rosso? La carità, l'amore. I comunisti ci hanno provato a fare quella bandiera lì, non era quella di Gesù, eh? Perché prima di tutto è formare le anime. Noi dobbiamo costruire le nostre anime. Se perdiamo tempo, arriveremo davanti a Gesù e diciamo: non sempre con le mani. Cosa hai fatto? Ma sai, io credevo che, aspetta, vado giù, vado a fare quello che non ho fatto adesso. Caro, è troppo tardi, io ho già chiamato. Ecco, io mi scuso se vi ho fatto penare, comunque vi voglio tanto bene.
Grazie. Auguri. Auguri.
Parlando di fraternità, per me, per quello che io ho meditato e ho compreso, che bisogna un po' chiarire la prospettiva della fraternità. Perché tante volte mi accorgo, soprattutto in me, che penso sempre di mettermi nel rapporto di essere io che do all'altro. Quando si parla di fraternità, penso che la vera fraternità sia mettersi davanti all'altro e permettere che l'altro ti dimostri chi sei tu. Lasciare che l'altro ti svegli, facendoti vedere quanto ti manca, no? Quanto ti manca di carità, quanto ti manca di attenzione. Solo dopo, in un secondo momento, insieme tu dai e lui ti dà, la tua persona ti dà, perché in questa parola appunto di fraternità c'è proprio dentro la condivisione. Gaetano ha toccato questo termine, la condivisione, ma non tanto delle cose materiali, ma la condivisione dell'animo, proprio con sé, ho già detto questo, cioè sulla dignità della persona. Proprio mi sento fratello, riesco ad essere fratello, trovare questo rapporto di fraternità proprio partendo dal concetto di incarnazione, della grande verità e realtà dell'incarnazione di Cristo in tutti. Ed è una cosa che si fa fatica a comprendere, perché io penso sempre di essere la persona, parlo perché sono qua io, no? Che posso dare quella cosa in più. Ma devo invece rendermi conto con tanta umiltà che ognuno di noi ha veramente un tesoro, perché il Signore c'è in tutti, un tesoro prezioso che mi può dare. Sta a me saperlo accogliere, far cadere le mie barriere, saperlo accogliere, allora si costruisce un rapporto alla pari. E poi su questo si costruiscono rapporti veri, altrimenti rimangono sempre rapporti nel quale io credo di aiutarti, ma ti lascio, io rimango qui e tu rimani lì. Sempre a due livelli. La fraternità credo che sforzo grande di capire sempre a che livello sono con la persona che ho, con la quale voglio interfacciare, relazionare.
Grazie.
Sono più complesse, cioè non ci sono queste anime così donate al Signore come siete tutti voi. Però ecco, io in questi giorni sono stata molto bene perché chiaramente il Signore mi ha dato degli insegnamenti, delle lezioni e ha usato ognuno di noi, penso, per darcele. E questo è stata una cosa preziosa, come tante gocce che danno una sorgente. Ringrazio appunto anche il sacerdote, cioè sentivo la comunione, ho sentito questa comunione e questo amore anche della Madre Speranza per ognuno di noi anche nei miei confronti.
Clarissa, grazie perché...
Sì, no, volevo
questa,
invitarvi...
No, ti lascio parlare, questi sono l'ALAM, Associazione...
Sì, infatti...
Laici dell'Amore Misericordioso, quindi ti sei accorto lo spirito... di fraternità, di amore.
L'ho visto, lo sento.
Grazie
tanto,
che l'hai detto.
Lo sento tanto.
Grazie che l'hai detto.
Ho sentito l'amore misericordioso. Cioè, perché qui quando vengo a collegamento io sento sempre l'amore misericordioso. Cioè, come una specie di mantello di misericordia che cade sopra di me e che copre tutte le mancanze, i difetti, anche gravi ci posso avere io e che magari anche altre persone. Però quello che volevo dirvi è, volevo dire che la Madre Speranza ieri sera con il libro che mi hanno regalato, un certo signor Bruno mi ha detto, mi ha fatto capire innanzitutto che non devo giudicare, come ha detto qualcuno, tanto i fratelli, perché magari anch'io c'ho dei difetti che magari ce l'ho, quindi. E poi un'altra cosa, la preghiera, cioè comunque in questi giorni il Signore mi ha fatto sempre capire che vuole che acquisti una maggiore capacità di preghiera verso i suoi confronti, perché anche sul libro di Madre Speranza c'è scritto che tutte le cose concrete di fraternità, cioè anche la stessa fraternità si basa sulla preghiera, quindi approfondire l'azione che plasma tutto, cioè questi giorni in fondo c'è stata tanta preghiera, anche se dialogo, riflessione, questa è preghiera. Preghiera anche con Dio, cioè questa preghiera non va abbandonata perché è alla base di tutti, cioè di noi, del cuore di ciascuno di noi, insomma. Il Signore ci chiama sempre a sé, ci richiama sempre a sé, alla sua maestà, alla sua potenza. E per finire, per concludere prima di me, cioè, la smetto subito, vi volevo invitare oggi pomeriggio, perché conosco una ragazza che fa parte di un altro gruppo, e oggi pomeriggio alle 15 in cripta ci sarà la coroncina della Divina Misericordia, non so se lo posso dire, il primo giorno della novena, e poi c'è una preghiera per i sacerdoti guidata da padre Leo Martin, che ho conosciuto e che qualche volta partecipo. Se qualcuno è interessato. Grazie.
Bene. Mi viene in mente quella gente che era andata da Paolo a dire: ma lo sai che stanno certe persone che annunciano Cristo e non sono tuoi discepoli? Paolo come rispose? Disse: a me interessa che Cristo sia conosciuto, che lo annunci io, lo annuncino altri, ma sempre bene. Ok.
Perché voglio metterlo sul...